Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Israele, Ben-Gvir ha tentato di umiliare gli attivisti della Sumud Flottiglia, ma il suo video non fa che confermare i limiti della narrazione israeliana e l'indignazione a senso unico dell'Europa. Vertice Cina-Russia, Putin e Xi Jinping ostentano l'ottima salute delle relazioni bilaterali, accordo a metà sul gasdotto da 50 miliardi di metri cubi all'anno. Spagna, Zapatero è indagato per traffico di influenza, ma l'ex premier socialista incassa il sostegno di Pedro Sanchez, che esclude le elezioni anticipate. Stati Uniti, Donald Trump controlla ancora, senza troppi problemi, il Partito Repubblicano. In esteri il caso del Kentucky. Il fattore Gaza, l'Eurovision più contestato di sempre, è stato anche uno dei meno visti degli ultimi anni. Progetti sostenibili, a Bristol rifugi climatici estivi, con assistenza nelle strutture comunali e negli spazi culturali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
ככה צריך.
Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha pubblicato oggi sul suo account X un video in cui si vedono gli attivisti della Sumud Flotilla malmenati, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati intercettati e arrestati in mare lunedì. Si vede una guardia spingere violentemente la testa di un detenuto verso il basso per poi trascinarlo a terra. Altri prigionieri sono sottoposti ad atti di violenza simili, costretti a muoversi con la schiena piegata, le mani legate e la testa premuta a terra dalle guardie in uniforme. Ben-Gvir osserva sorridendo mentre si muove per la stanza. In altre immagini, Ben-Gvir, con in mano una grande bandiera israeliana, indica con orgoglio i prigionieri legati, dicendo loro con enfasi: «Benvenuti in Israele, siamo a casa nostra». Ah, erano così orgogliosi, guardateli ora, dove sono gli eroi? Poi si rivolge al premier Netanyahu attraverso lo schermo: «Consegnateli a me, teniamo questi terroristi in prigione per molto tempo». Quella di Ben-Gvir è una messa in scena deliberata, pensata per un'opinione pubblica sempre più radicalizzata, ed è soprattutto un monito per chiunque osi mettere in discussione l'assedio a Gaza. Il fatto che persino ministri del suo governo abbiano condannato il video non attenua la gravità della scena, semmai conferma che Israele sta perdendo il controllo della propria narrazione. Infine, l'indignazione europea. È legittima, comprensibile, ma suona stonata. Quegli stessi governi che oggi alzano la voce hanno guardato dall'altra parte per anni. La flottiglia ha portato i riflettori su quello che succede ai palestinesi nelle carceri israeliane, oltre alla drammatica situazione dei Gazawi. Non ha cambiato la realtà la flottiglia, l'ha solo resa visibile a chi preferiva non guardare. Ma se l'Europa vuole davvero fare i conti con quanto accade in Palestina, deve iniziare a interrogarsi sul proprio silenzio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso parliamo del vertice Putin-Xi Jinping in Cina. Sentiamo Gabriele Battaglia che ha commentato questo incontro questa mattina e ha Come Asia intervistato da Diana Santini.
Ma diciamo che se il vertice tra Xi Jinping e Trump è stato un po' la riaffermazione di un G2, Cina e Stati Uniti sono le due superpotenze e devono in qualche modo convivere. La relazione con Putin e con la Russia e invece cerca di enfatizzare l'elemento dell'amicizia, della vicinanza, della comunanza. Questo si è visto anche un po' nelle cerimonie, perché per esempio all'aeroporto chi è andato a prendere Trump, cioè il vicepresidente Han Zheng, è di un livello formalmente più alto rispetto a Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri che è andato a prendere Putin. Quindi questo è, come dire, si riconosce a Trump il ruolo di altra grande potenza rispetto alla Cina. Però con Putin c'è un clima di amicizia e poi soprattutto si può parlare concretamente di questioni politiche. Questa è la simbologia dal mio punto di vista del fatto che è andato l'uomo che si occupa della politica estera della Cina. Ma non solo questo, un fatto notevolissimo è che comunque alla fine degli incontri formali della mattina, in cui insomma all'insegna della cordialità ma addirittura dell'amicizia, cosa che hanno sottolineato entrambi, tieni presente che Putin ha visitato la Cina già 25 volte prima di fare la conferenza stampa congiunta, ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi, di due accordi mi sento dire più importanti. Sono innanzitutto quello di cui si parlava ormai da tempo, è quello di questo gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto diciamo gli accordi di massima sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia, e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo proposto, di questo progetto, si parla di anni e anni e anni. Però se andrà veramente in porto è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia, il fatto interessante è che è una cifra, diciamo una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream, quello che qualcuno ha fatto saltare.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Spagna. Dopo la disfatta in Andalusia ci sono nuovi guai per il premier Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La notizia dell'avviso di garanzia all'ex premier Zapatero ha lasciato in shock la Spagna. L'accusa è pesante: riciclaggio di capitali, falso in bilancio e organizzazione criminale. Avrebbe ricevuto tangenti per facilitare il salvataggio della compagnia aerea venezuelana Plus Ultra durante la crisi del Covid. 53 milioni di euro di cui Zapatero, insieme ad altri indagati, avrebbero intascato quasi 2 milioni. Con quei soldi Zapatero avrebbe comprato oro, petrolio e aperto conti nascosti a Dubai. La polizia spagnola ha perquisito il suo ufficio e quello delle sue figlie, che gestiscono un'agenzia di comunicazione. Le accuse contro l'ex premier sono scritte in un fascicolo di 80 pagine, fascicolo in cui ci sono molte deduzioni ma pochi indizi chiari. In tutto sono appena 70.000 euro quelli che la magistratura spagnola imputa indebitamente a Zapatero, e poi ci sono intercettazioni e messaggi di altri imputati che parlano di Zapatero, ma lui non partecipa a nessuna conversazione. Insomma, non è ancora chiaro quali prove reali ci siano contro Zapatero, ma la notizia ha avuto una ripercussione senza precedenti nella politica spagnola. Nel Partito Socialista c'è incredulità, Nessuno riconosce in quelle accuse Zapatero, un simbolo dei socialisti, uno dei grandi sostenitori di Pedro Sánchez, e colpire Zapatero significa colpire direttamente Sánchez. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a pensarlo o a chiedersi perché, da quando Sánchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro i socialisti non si è fermata. Alle indagini contro Zapatero ci sono da aggiungere quelle contro la moglie di Sánchez, che vanno avanti da 2 anni senza però nessuna prova chiara. Nel mirino della giustizia spagnola sono finiti anche l'ex vice segretario dei socialisti e l'ex ministro dei trasporti, ora sotto processo per aver ricevuto tangenti per l'acquisto di mascherine durante la pandemia. Tutte sono iniziate dopo una denuncia dell'associazione di estrema destra Manos Limpias. Inchieste che vanno inquadrate nello scontro tra magistratura e il governo di Sánchez per l'amnistia agli indipendentisti catalani, approvata nel 2023. Una decisione del governo di Sánchez che è stata duramente combattuta dalla magistratura spagnola, che non la considera una forma di riappacificare la società spagnola e catalana, ma come una sconfessione delle condanne ai responsabili del referendum di indipendenza del 2017. Chi può fare faccia, disse allora l'ex premier spagnolo José María Aznar, in una chiamata alle armi dei settori più conservatori della società spagnola per frenare in tutti i modi l'amnistia e il governo di Sánchez, considerato dalla destra un traditore della patria. E da allora sono iniziate le denunce e i processi contro le persone più vicine a Sánchez. E a leggere alcuni giornali della destra spagnola è solo questione di tempo prima che tocchi anche a lui sedersi sul banco degli imputati. Ma non è la prima volta che la magistratura guarda solo a sinistra. Prima dei socialisti era toccato a Podemos, il partito degli indignados, e al suo leader Pablo Iglesias, accusati durante anni di aver preso soldi dal Venezuela o dall'Iran o di creare società opache per appropriarsi di fondi statali. Accuse e processi che sono durati 8 anni e che poi sono finiti nel nulla. Ma nel frattempo la reputazione di Pablo Iglesias è stata distrutta e Podemos è un partito ormai praticamente scomparso dal Parlamento spagnolo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Donald Trump controlla ancora, senza troppi problemi, il Partito Repubblicano. Lo rivelano un paio di cose, anzitutto il voto del Senato ieri, che per la prima volta limita i poteri del presidente di continuare nella guerra in Iran senza un voto del Congresso. È vero che 4 senatori repubblicani, ieri hanno votato con i democratici per far passare quel provvedimento. Sono però sempre gli stessi: Rand Paul del Kentucky, Susan Collins del Maine, Lisa Murkowski dell'Alaska e Bill Cassidy della Louisiana. I 4, per ragioni diverse, non hanno più molto da perdere. Paul, Rand Paul e Lisa Murkowski sono praticamente degli indipendenti eletti nelle liste repubblicane, hanno quindi un proprio elettorato che ha poco o niente a che fare con il MAGA. Collins, Susan Collins del Maine, corre appunto in uno stato particolare dell'Est, dove l'obbedienza ai valori di Trump non è un valore. E Cassidy, Bill Cassidy, non ha più nulla da perdere perché ha già perso, cioè è stato sconfitto nelle primarie repubblicane del suo stato, la Louisiana, dal candidato appoggiato da Trump. Trump odia Cassidy perché Cassidy ha fatto una cosa che Trump non gli ha mai perdonato, cioè ha votato per il suo impeachment. E qui veniamo al secondo aspetto della questione, riguarda proprio le primarie che si stanno tenendo, che si sono tenute in questi giorni. Ancora una volta il presidente ha mostrato il suo controllo sul partito e sul nocciolo duro, diciamo, dell'elettorato. I candidati che Trump ha sostenuto hanno quasi sempre vinto. I candidati che Trump ha avversato, combattuto, hanno perso. Vale appunto per Bill Cassidy in Louisiana e vale soprattutto per un deputato del Kentucky eletto per ben 7 volte nel suo stato, Thomas Massie. Massie sconfitto nella primaria repubblicana da un politico appunto appoggiato, sostenuto da Donald Trump. Thomas Massie ha fatto una battaglia molto forte per la pubblicazione degli Epstein Files, è stato critico del Big Beautiful Bill, della guerra in Iran. Anche contro di lui, implacabile, si è scatenata l'ira di Trump, che ha girato mandato un video chiedendo agli elettori repubblicani del Kentucky di non votare per Massie, il più terribile politico della storia, ha detto Trump, che ha anche mobilitato oltre 30 milioni di dollari in spot propaganda elettorale contro Thomas Massie. Alla fine, appunto, Thomas Massie è stato sconfitto e a competere per il seggio del Kentucky e le elezioni di midterm sarà un repubblicano vicino a Trump. Il presidente, quindi, ha mostrato di controllare saldamente il partito, di controllare il suo elettorato, di controllare la scelta dei candidati. Il messaggio che queste primarie mandano ai politici repubblicani è quindi molto chiaro. Trump li può creare e distruggere a suo piacimento. E questo però c'è un problema. Gli ultimi sondaggi mostrano che la popolarità di Trump è ormai in caduta libera. Un sondaggio del New York Times dello scorso weekend dà al presidente un bassissimo 36% di popolarità di gradimento. Siamo quindi di fronte, diciamo, a due fenomeni paralleli e contrari. Il consolidamento del voto repubblicano si accompagna ad un assottigliamento dell'elettorato più largo, in particolare appunto di quello indipendente. E non è un buon segno per Trump e per i repubblicani in vista del midterm.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust, and even flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pears, pine, and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell?
Il fattore Gaza ha colpito ancora, questa volta è toccato all'Eurovision. Sentiamo Riccardo Stoppa.
L'Eurovision più discusso di sempre è stato anche uno dei meno visti degli ultimi 20 anni. A dirlo per ora, i dati di ascolto nazionali, su tutti quelli di Francia, Svezia e Regno Unito, che hanno fatto segnare cali record in finale. Non è stata da meno neanche la Germania, il mercato numero uno in Europa, dove sabato sera si sono collegate circa 200.000 persone in meno rispetto all'anno scorso. Ma il dato fa ancora più impressione se si guardano gli ascolti delle semifinali. Infatti sabato sera è quando il tifo si fa sentire di più. Basta vedere come Dara e la sua bangaranga hanno trascinato gli ascolti in Bulgaria, dove la febbre da Eurovision ha colpito quasi metà della popolazione. Martedì e venerdì sera, invece, l'interesse è più basso, e soprattutto nei mercati dei Big Four: Francia, Italia, Germania e Regno Unito, i cui rappresentanti sono automaticamente qualificati alla finale. Ed è proprio qui che si sono registrati cali anche del 25% rispetto all'anno precedente. In attesa dei dati di ascolto globali, per cui di solito bisogna aspettare qualche settimana, sull'Unione Europea di radiodiffusione monta la tempesta. Uno dei membri, il direttore della TV pubblica moldava Vlad Țurcanu, si è dimesso, travolto dalle proteste per i voti che la giuria nazionale ha assegnato agli altri paesi. Non solo sono stati dati solo 3 punti alla Romania e 0 all'Ucraina, rompendo la regola non scritta del supporto tra vicini che per molti stati costituisce una vera e propria pratica istituzionale, prima ancora che una cortesia, ma sono stati anche assegnati 10 punti a Israele. La partecipazione di Israele, mentre la Russia rimane esclusa, è stato l'elefante nella stanza che l'Unione Europea di Radiodiffusione ha provato in tutti i modi a ignorare, Ne ha scaturito il boicottaggio più grande nella storia della competizione. 5 paesi non hanno partecipato e 3 di questi non l'hanno nemmeno trasmessa. E così, mentre a Vienna si disputava la finale, in Slovenia andavano in onda film palestinesi. In Spagna, una puntata speciale della rassegna La Casa della Musica. E in Irlanda, una serie comica degli anni 90 con un episodio satirico proprio a tema Eurovision. In questi 3 paesi, il festival si poteva guardare solo su YouTube, uno streaming mondiale e senza limitazioni, che ha comunque fatto registrare un calo del 15% rispetto all'anno scorso. Secondo Chris West, uno dei massimi esperti di Eurovision in Europa, gli organizzatori hanno perso il controllo nel 2024 e non l'hanno mai davvero ripreso. Israele si è appropriato del festival, dice invece il presidente della TV pubblica islandese. E mentre la protesta non accenna a diminuire, il Belgio minaccia il ritiro dall'edizione del 2027 se la presenza di Israele non viene prima messa ai voti. Come dicevano gli ABBA quando hanno vinto nel 1974, quel libro di storia sullo scaffale continua a ripetersi.
Adesso è il momento dei progetti sostenibili. Sentiamo Fabio Fimiani.
Rifugi climatici estivi con assistenza, nelle strutture comunali e negli spazi culturali fino ad alcune aziende agricole, ma anche evoluzione del sistema informatico territoriale per rilevare povertà abitative e quindi intervenire per ridurre le fragilità nelle ondate di calore. È l'esperienza di Bristol, 425.000 abitanti sulla costa occidentale dell'Inghilterra. Sono 4 anni che nella città del Regno Unito esistono i rifugi climatici estivi, un'evoluzione di quelle invernali contro il freddo. Non si tratta solo di spazi dove le persone possono trovare un conforto per la temperatura, si tratta di luoghi con operatori per avere un'assistenza sanitaria, verifica dei parametri vitali e dell'idratazione, ma anche sociale, come ottenere i sussidi per acquistare apparecchiature per migliorare la vivibilità della propria casa. Si trovano anche informazioni su che cosa mangiare nei periodi critici e pure animazione, come ginnastica dolce per affrontare i periodi climatici di caldo estremo insieme ad altre persone. La socialità, infatti, è un aspetto importante per gli utenti. Per questo motivo sono stati attrezzati sia spazi pubblici che culturali e oltre agli operatori sono presenti i volontari. I picchi di mortalità durante le ondate di calore sono il secondo periodo più critico dell'anno dopo quello dell'influenza per numero di decessi, che colpiscono soprattutto anziani e persone fragili. Nelle fattorie urbane l'accoglienza avviene nelle zone in ombra e nelle ore di minore assolamento sono organizzate anche attività leggere di giardinaggio sia per anziani che per bambini, oltre al monitoraggio dell'idratazione e dell'alimentazione, magari anche con erbe raccolte negli orti. Nei quartieri multietnici gli operatori dei centri pubblici sono anche mediatori culturali, quindi spiegano e traducono in varie lingue le avvertenze su come affrontare i picchi di calore, i servizi presenti e i sussidi che si possono richiedere. Il sistema informatico territoriale dell'amministrazione di Bristol è stato implementato con una serie di dati per calcolare l'indice di vulnerabilità degli abitanti. Gli interventi di adattamento e mitigazione climatica sono pianificati anche in base alle necessità sociali, demografiche, epidemiologiche, oltre che edilizie e urbane.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido, en esta canción.
Il cooperante Alberto Trentini, Wissam Ahmada, madre di Hind Rajab, la bambina uccisa a Gaza, diventata simbolo della tragedia del popolo palestinese, saranno il 22 e il 23 maggio a Reclaim, il primo festival diffuso del gospel, ONG che dal 1983 lavora per rimuovere le ingiustizie e promuovere il cambiamento. La manifestazione si terrà in contemporanea a Bologna, Firenze, Cali e Cape Town. Sentiamo Anna Meli, direttrice della comunicazione del COSPE.
COSPE ha deciso di lanciare questa iniziativa Reclaim in un momento in cui gli spazi civici si restringono sempre di più, il diritto internazionale è violato, sentiamo un senso di oppressione rispetto al futuro e al presente anche, e abbiamo pensato di ripartire dai territori, da quei territori, da quelle periferie non solo geografiche ma anche appunto considerate marginali, e quelle comunità che invece resistono, immaginano delle alternative possibili e le stanno praticando. Per noi appunto che lavoriamo nella cooperazione internazionale da più di 40 anni, incrociamo nei vari territori comunità appunto che si mobilitano, che resistono, che reclamano i propri diritti, e quindi attorno alla parola del claim abbiamo deciso appunto di mettere insieme queste due giornate fra Firenze, Bologna, Cali e Cape Town, quindi quattro città, due italiane, che sono le città storiche di intervento di COSPE in Italia, in collegamento, in dialogo con due città straniere, appunto in Sudafrica e in Colombia, dove iniziative simili che svolgiamo in diversi territori si appunto entreranno in dialogo, in relazione. Sono più di 50 gli ospiti, e quindi vogliamo rimettere al centro quelli che consideriamo e considerano le persone, come dire, un po' il mainstream, marginali, quindi periferie, persone attiviste, attivisti, persone non conformi, ovviamente riportare al centro dell'attenzione, diciamo, tutto ciò che il diritto internazionale sta violando a partire dal genocidio a Gaza. Diciamo un po' il fil rouge è anche l'attenzione che vogliamo mettere sulle proteste giovanili e anche i movimenti giovanili in generale, e anche sulle gruppi discriminati.
Infine è un evento che si terrà domani qui a Radio Popolare, l'auditorium di Via Ollearo, lo stato dei diritti umani nel mondo tra conflitti, libertà negate e attivismo civile. Ci sarà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Prima di sentire l'invito di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare, e io sono particolarmente contento di poter discutere e dialogare con le giornaliste della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21, alle 16.30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.